Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è l'11 gennaio 2024 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa c'è da attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessio Kerchi.
Io sono Andrea Cicalò.
Io sono Chiara Leisanna e ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie perché la puntata di Breaking Italy la stiamo allestendo insieme a voi e che questo podcast ad un certo punto sarà destinato ai soli abbonati al Breaking Italy Club, tra una mezz'oretta avrete una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi in Italia e nel mondo. Partiamo!
E partiamo dall'Italia.
Sulla scia di quanto accaduto nelle scorse settimane con la vicenda dei Pandori Balocco e di Chiara Ferragni, l'Agicom, ovvero l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha approvato all'unanimità alcune nuove regole indirizzate agli influencer, che dovranno agire con maggior trasparenza nei confronti del loro pubblico per quello che riguarda soprattutto pubblicità e messaggi all'interno dei loro profili e post. Sembrerebbe che queste linee guida siano indirizzate principalmente agli influencer che hanno almeno 1 milione di follower su diverse piattaforme e che hanno superato almeno in una delle piattaforme un valore di engagement medio, stiamo parlando insomma dell'interazione che hanno gli utenti con i contenuti pubblicati in un determinato profilo, superiore o pari al 2%.
Quindi il 2% dei follower deve interagire con i tuoi post almeno.
Almeno, okay.
Quindi mettono mi piace, commentano, ok.
Esattamente. Okay. Come detto all'inizio, questo riguarda anche e soprattutto la pubblicità e i messaggi commerciali rivolti al pubblico, per cui secondo queste nuove regole, in caso di post e contenuti pubblicitari, che solitamente sono riconoscibili sui social o sulle storie ad esempio con la scritta ADV, solitamente nei post vediamo l'hashtag ADV e magari sì, sì, il nostro influencer di turno ci spiega e ci vende qualche prodotto, ecco, a quanto pare non andrà più bene perché dovranno esplicitare la natura pubblicitaria in modo ancora più netto, per rendere ancora più chiaro e riconoscibile il contenuto pubblicitario, quindi immagino una scritta enorme, che ne so, pubblicità o comunque una cosa un po' più attinente al messaggio.
Non è specificato in che modo?
No,
no. Un logo? O...
No, deve essere in modo più chiaro e riconoscibile.
Devono strillare fortissimo, questa è una pubblicità.
Tipo all'inizio dei video, esatto. Dei pazzi.
Beh, perché se ci pensate, molto spesso, almeno mi capita da quelli che seguo io, solitamente mettono l'hashtag ADV in piccolo, in alto,
sì,
comunque
sì, sì.
Non proprio riconoscibile, certo poi magari taggano lo sponsor o comunque l'azienda.
Che secondo me come manifestazione esplicita basta anche dire, e adesso passiamo allo sponsor, come spesso facciamo noi.
Sì, esatto.
Più chiaro di così.
Il punto è che molti influencer creano dei video di intrattenimento che si mischiano allo sponsor. Pensate
vero,
ad esempio ai The Jackal, che sono fortissimi, veramente forti. E in quel modo si perderebbe completamente. Cioè noi alla fine facciamo un prodotto che ha una certa, un intermezzo, e quell'intermezzo è lo sponsor. Ma se lo sponsor è il prodotto stesso, è più complesso. Secondo me una delle cose che rende poco chiaro quando una roba è pubblicitaria o no, è che l'hashtag ADV, cioè, viene messo proprio in fondissimo, cose del genere. Potrebbe essere tipo metterlo proprio in sovrimpressione proprio nel video, magari potrebbe essere
ad esempio.
Però ci sono magari altri influencer che lo utilizzano, però comunque ti fanno capire che quella storia, quel post è effettivamente un messaggio pubblicitario, perché oltre a quello magari ti aggiungono, come ho detto prima, l'insegna, insomma, l'hashtag dell'azienda, insomma, quindi ti fanno già capire, guarda, hey, questa, come vedi, insomma, da quelli che sto taggando non è la classica mia storia, insomma, sto parlando anche di un'azienda, ecco. Quindi ci sono probabilmente influencer che lo fanno in un modo e in un altro, quindi probabilmente col caso della Ferragni questa cosa è esplosa
guarda,
tantissimo.
La cosa che mi fa ridere è quella che abbiano detto no, ma la cosa non c'entra con il caso della Ferragni, ma in realtà, ecco, diciamo che la coincidenza è un po' strana.
Posso dire che ci sta comunque tutto ciò, ci sta che un fenomeno relativamente recente venga regolamentato di più, soprattutto a livello, insomma, sì, pubblicitario, eccetera, perché è tutto molto unito, come dicevamo prima, quindi secondo me ci sta. Poi a sto giro se l'è presa Chiara Ferragni, ma
al prossimo giro magari ce la prenderemo noi appena arriveremo a 2 milioni di iscritti, quindi fate il vostro lavoro, mettete un mi piace, iscrivetevi e
hashtag ADV.
Passiamo agli esteri.
Nelle scorse settimane, ne abbiamo parlato anche qui su Grandi Linee, abbiamo raccontato di come Alexei Navalny, oppositore russo contro il Cremlino e contro Vladimir Putin, sia sparito dalla circolazione nelle ultime settimane. Da inizio dicembre, per 2 settimane, di Navalny infatti non si è saputo più nulla. Doveva presentarsi in un'udienza video per il tribunale, ma nulla, e solo il 25 dicembre i suoi avvocati, che avevano di fatto anche loro perso i contatti con lui, hanno dichiarato di averlo trovato, comunque hanno scoperto dove si trovasse e dove si trovava: in una prigione siberiana. Ecco, proprio da una colonia penale in Siberia, l'oppositore di Putin è riapparso dopo settimane in video e lo ha fatto per denunciare le condizioni e gli abusi subiti nella precedente prigione dove era stato detenuto. Molto interessante peraltro è la descrizione che fa Navalny della sua routine all'interno della prigione siberiana. Tra l'altro io sono andato a cercarmi questa prigione, o comunque la regione di questa prigione, letteralmente a nord, molto a nord, praticamente nel circolo polare artico, insomma, un po' distante.
Ma poi
da
è
tutto.
Il grande classico, cioè le prigioni siberiane, quelle più dure in assoluto della Russia.
Esattamente. Okay. E peraltro, quindi, come ho detto, è molto interessante la descrizione che fa Navalny della sua routine all'interno di questa prigione siberiana. Infatti, è stato condotto per 7 giorni all'interno di una cella di punizione, reo di non aver rispettato delle regole a livello di tempo, di uniforme e anche di comportamento, e ci ha offerto uno spaccato di una vita dura e particolarmente estrema. Infatti, Navalny era costretto a fare una passeggiata alle 6:30 del mattino, tutti i giorni nel pieno del freddo siberiano, con temperature che toccavano anche ai meno 13 gradi, ma secondo me anche qualcosa di più. E insomma, la preoccupazione, in particolare tra i sostenitori di Navalny, è che la colonia siberiana sia parecchio lontana, in un luogo talmente remoto in cui è difficile arrivare per comunicare, oltremodo, dato che è difficile anche avere delle comunicazioni, un collegamento anche addirittura tramite lettere, quindi è molto complesso, ma è un segno insomma di come il Cremlino voglia in qualche modo tenere Navalny il più lontano possibile da ogni forma insomma di opposizione e soffocare ogni segno di dissidenza, ecco. Quindi
c'è sollievo sicuramente
che sia vivo, sì,
perché comunque la paura, diciamocelo, era quella quando qualche settimana fa
ne avevamo parlato, mi ricordo,
infatti ne avevamo, sì, parlato, si era diffusa questa notizia eccetera, Navalny non si trova, ok, i suoi legali non hanno idea di dove sia, va bene,
eravamo molto pessimisti, mi ricordo, sì, quando ne parlavamo, quindi
ok. Cioè, mi rendo conto sia una cosa estremamente cinica da dire, ma mi chiedo perché Navalny sia ancora lì, nel senso, come mai non l'abbiano già sistemato, ecco.
Un messaggio per tutti gli altri?
Cioè, non sappiamo com'è la situazione politica interna alla Russia. Davvero la presenza di Navalny ancora in vita, che viene perennemente torturato, è un vantaggio da un punto di vista politico per Putin? C'è davvero così tanto? Cioè, io mi chiedo come mai questa persona continui a venire sostanzialmente
torturata,
sì. Cioè, è semplicemente un gioco perverso da parte di Putin? O, cioè, me lo chiedo, è brutto da chiedersi, ma me lo chiedo, perché non vedo alcuna utilità nell'assoggettare questa persona a quello a cui sta venendo assoggettata.
Ho due teorie. Allora, la prima è forse la più banale, ossia il fatto che la questione Navalny è tanto 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 sotto i riflettori internazionali, quindi potrebbe essere che le implicazioni magari di uccidere il capo della Wagner siano meno che in questo momento uccidere Navalny, non lo so, potrebbe essere. La seconda è che forse una persona torturata e isolata ha più effetto sulla resistenza piuttosto che una persona che perde la vita e basta.
Rendiamoci conto.
Perché ti tiene un po', so come dire, alle strette, con le spalle al muro, perché comunque c'è una persona ancora in vita che potrebbe tornare a fare una vita normale, però è tipo isolata, è difficilissimo contattarla, a volte sparisce. Potrebbe essere che questo proprio livello di repressione delle opposizioni sia più forte addirittura di una morte di magari un Navalny, che in quel caso sarebbe sostituito da qualcun altro.
Il non volerlo rendere un martire, forse.
Il non volerlo, bravo, anche, soprattutto.
Di mandare un messaggio, insomma, se fate in questo modo, se vi mettete contro di noi, ecco, vi spediamo in Siberia a marciare alle 6:30 del mattino, insomma.
Insomma, tutte motivazioni umanitarie, vedo. Molto bene, molto bene. Dunque, vale la pena parlarne un po' oggi, perché è l'ultimo giorno utile per fare una panoramica, diciamo così, anche se poi ne riparleremo sicuramente lunedì. Sto parlando delle elezioni imminenti a Taiwan, che si terranno questo sabato. Il paese elegge il nuovo presidente e il nuovo parlamento, e lo fa nell'ombra di quella che la Cina ha chiamato un voto tra la pace e la guerra, giusto per non mettere alcuna pressione nella popolazione, ecco. Le figure principali da tenere d'occhio sono l'attuale vicepresidente William Lai del DPP, il Partito Democratico Progressivo, che è un forte sostenitore dell'indipendenza di Taiwan, è un promotore delle relazioni con Stati Uniti, Europa e Occidente, e il suo rivale principale, Oh Yu-hee, del partito del Kuomintang, che invece ha un approccio molto filocinese e promuove un riavvicinamento tra Taipei e Pechino. Chiunque vinca succederà a Tsai Ing-wen del DPP, che ha fatto ben 2 mandati, 8 anni, durante i quali, insomma, lo sappiamo bene, la Cina ha aumentato di tantissimo la pressione sull'isola. C'è in realtà un terzo candidato, un centrista per così dire, che è l'ex sindaco di Taipei, Ko Wen-je, molto popolare tra i giovani e considerato la scelta equilibrata tra il DPP e il Kuomintang, però insomma i sondaggi al momento non danno delle chiare preferenze, ecco. Siamo nei 10 giorni di buio elettorale, per così dire, in cui non si possono mostrare ad effettuare sondaggi prima del voto, e benché nei giorni precedenti William Lai avesse insomma un vantaggio consistente, in molti hanno suggerito la cautela, ecco, perché non era tale da consentire il successo. Poi su cosa ci sia in gioco lo sappiamo bene: se dovesse vincere il DPP per la terza volta, peraltro di seguito, la prima volta che succede nella storia di Taiwan, questo segnalerebbe a Pechino che insomma non c'è un margine nell'isola per una riunificazione pacifica, cosa che potrebbe ovviamente portare a un'escalation dell'ostilità, mentre se dovesse vincere il Kuomintang o il Partito del Popolo significherebbe forse un ritardo nella volontà di Pechino di perseguire con le armi la riunificazione. Quindi insomma, di nuovo, no pressure, la popolazione di Taiwan sta solo decidendo il suo intero futuro nei prossimi anni.
Molto interessante comunque. Quindi al momento i sondaggi sono un pochino, cioè, nel senso...
Allora, davano incerti. In vantaggio Lai dai 3 agli 11 punti, però sostanzialmente si diceva attenzione che potrebbero essere falsati, potrebbe non essere esattamente così. C'è un sostanziale equilibrio e quindi è probabile che vinca Lai, ok, mi spingo a dirlo, è probabile, ma non è detto.
Beh, un nome è una garanzia. Vabbè, comunque... Ho letto anch'io qualche titolo tipo la votazione tra la guerra e la pace, ma la pace in questo caso vorrebbe dire la riunificazione con la Cina.
La pace, no?
L'avvio di un processo di riunificazione.
L'avvio di un processo di riunificazione. Sarebbe pace, quindi quello, anche a livello di
indubbiamente
cittadinanza.
Nel momento
cittadini.
In cui tutto è Cina, c'è sicuramente la pace.
Una pace spontanea, una pace...
voluta da tutti.
Genuina.
Però sì, insomma, sarà interessante lunedì, insomma, a votazioni concluse, capire effettivamente come andrà, perché è un'altra situazione a livello geopolitico e internazionale abbastanza accesa, ecco, quindi...
Sì, nella nostra checklist del 2024 vorrei evitare di segnare il conflitto armato tra Cina, Taiwan e Stati Uniti.
Quindi vuoi la pace?
Sì, sì, sì.
Quella però genuina e vera, insomma, ecco. Non confondiamola.
Comunque, so che ve lo state chiedendo tutti. No, non è mio padre. Basta chiedermelo.
Però, comunque, è parente.
Ovvio, come Jimmy Lai.
Insomma, un sardo a Taiwan, molto bene. Passiamo al settore guerra.
Ci sono alcune novità sull'accusa di genocidio fatta da parte del Sudafrica a Israele di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite. Il Sudafrica ha più volte espresso, diciamo, la sua attenzione alla questione, in particolare perché rivede dinamiche di apartheid in quello che sta succedendo in Palestina, un periodo in cui in Sudafrica c'era una totale emarginazione delle persone nere. Quindi ecco, la principale ragione per cui si parla proprio di Sudafrica è questa analogia. Ad ogni modo, oggi lo Stato africano presenterà formalmente questa accusa in cui sostiene appunto che Israele stia cercando di causare la distruzione della maggioranza dei palestinesi come popolo ed etnia, e da qui la definizione di genocidio, con azioni che includono la loro uccisione indiscriminata, dei seri danni al loro benessere fisico e mentale, con delle condizioni strategicamente pensate proprio per annullarli. Insieme a queste accuse, il Sudafrica chiede che siano implementate delle misure provvisorie urgentemente, come il fatto di concludere tutte le azioni militari israeliane a Gaza. Domani invece Israele avrà modo di presentare la propria difesa, in cui, secondo un funzionario che è stato intervistato dalla BBC, si dirà che Tel Aviv sta operando in un contesto estremamente complesso, facendo di tutto per non provocare vittime civili, che, lo sappiamo, è una questione in realtà smentita su più fronti.
Quindi pensiamo se non stesse facendo del suo meglio, cioè...
Probabilmente se è già esploso il mondo. Ad ogni modo, dobbiamo fare una precisazione sulle implicazioni di quella che sarà la risposta della Corte, che ha sede all'AIA nei Paesi Bassi. Le decisioni sono teoricamente vincolanti per i propri stati membri, tra cui rientrano anche Sudafrica e Israele, ma non enforceable, che significa letteralmente applicabili. Nel senso che sono vincolanti, però non vanno le forze dell'ordine delle Nazioni Unite ad arrestare le persone se non succede. Per farvi un esempio, nel 2022 la Corte dell'AIA aveva ordinato che la Russia sospendesse immediatamente le operazioni militari in Ucraina. Spoilerone, questa
roba ha funzionato, mi sembra.
Ha funzionato benissimo. C'è da dire che se l'AIA definisse però quello che sta succedendo come un genocidio, sarebbe sicuramente un tassello abbastanza rilevante per come si parla a livello pubblico, mediatico, internazionale del conflitto a Gaza.
Che purtroppo temo non cambierebbe nulla. Cioè, se anche...
Quante volte ti ho sentito dire questa frase?
È così, però è vero. È così. Cioè, se anche venisse inquadrato come genocidio... Oddio, non lo so in realtà, perché abbiamo visto che si sta creando una frattura sempre più netta tra Stati Uniti e Israele. Forse la goccia che fa traboccare il vaso sarebbe la definizione all'AIA di genocidio di quello che sta facendo Israele a Gaza? Forse sì, forse sì. D'altra parte siamo nel 2024, ci sono le elezioni che si avvicinano. Quanto peso politico può spendere un Biden o un'amministrazione statunitense in quel settore, considerato tutto quello che dovranno affrontare? È complesso.
Complesso. Comunque purtroppo sono d'accordo con te. Nel senso, si tratta di cose per lo più simboliche, ci sono dinamiche proprio geopolitiche in ballo, non lo so, è raro pensare che una roba del genere possa essere davvero lo scossone definitivo.
Io anch'io ritengo come voi che, insomma, non dico che termini proprio lì, insomma, l'AIA questa cosa, però che non penso che questa cosa applichi un cambiamento, insomma, a quello che sta succedendo in Medio Oriente, non credo, e non credo nemmeno che gli Stati Uniti, per quanto magari in questo momento siano in difficoltà a livello diplomatico con Israele, insomma, cambino rotta repentinamente o drasticamente. Quindi bene che si parli di genocidio, perché comunque quello che sta capitando a Gaza è veramente qualcosa di drammatico e terrificante, però anch'io penso che sia una cosa, insomma, che termini lì all'AIA, insomma, ecco.
Sì, guarda, per quanto può valere, per me la definizione di genocidio si applica ampiamente a quello che sta succedendo a Gaza, però spero che sarà così anche la valutazione dell'AIA. E siamo ai Fish and Bits.
Egoli.
Un egoli rattristato.
Dai, tiriamoci un po' su.
Sì, vai.
A volte le idee imprenditoriali riuscite sono le più banali, quelle che da sempre si hanno sotto il naso e implicano cogliere un bisogno percepito e costruire una risposta appunto a questo bisogno. E sin qua.
Interessante.
Sin qua ci siamo.
Molto interessante questa introduzione.
Sì.
Sì, interessante.
È la mia percezione di idee imprenditoriali.
Ah.
Cioè, vedi che c'è un bisogno e dici, ah, ma nessuno ha mai pensato a sta cosa.
Nessuno l'ha mai fatto e quindi via.
Esatto. Comunque, vi voglio parlare di un esempio lampante, quanto peculiare, di appunto questo fenomeno, perché vi parlo di una startup della Groenlandia, che è quel territorio est del Nord America sotto l'ala della Danimarca. Lo ripeto perché io me lo dimentico sempre.
Quella che Trump voleva vendersi, peraltro.
Bravissimo. Okay. Bravissimo. Questa startup è chiamata Arctic Ice e ha deciso di iniziare a esportare, indovinate che, proprio il ghiaccio groenlandese.
Che è poco, insomma, in Groenlandia.
Il noto vendere ghiaccio agli eschimesi.
Esatto, anche. Esatto, questa cosa mi ha fatto volare. Ma dove lo vuole vendere questo ghiaccio? In un vicinissimo paese, negli Emirati Arabi Uniti. Quindi, insomma, siamo lì. Proprio superare l'Europa, l'oceano, l'Europa e arrivare diretto là. Ed è un giro non indifferente se pensiamo che stiamo parlando di vendere letteralmente acqua ghiacciata.
Nel deserto.
Bravo. Comunque l'idea è di raccogliere il ghiaccio dai famosi fiordi groenlandesi per poi venderlo a bar esclusivi affinché lo mettano nei loro cocktail. Probabilmente scrivano nel menu...
Di specificare insomma che quello è ghiaccio groenlandese.
Bravo. Esatto, sicuramente scriveranno con cubetti di ghiaccio direttamente dalla lontana Groenlandia, dai fiordi groenlandesi. E poi accompagnato da un importante sovrapprezzo.
Ma allora chiedo a te, nel Bloody Mary si mette il ghiaccio?
Yes.
Quindi tu negli Emirati Arabi potresti ordinare un Bloody Mary con ghiaccio groenlandese?
Cioè, avete idea? Bellissimo, almeno 100 euro di Bloody Mary.
A parte che a me il Bloody Mary non piace, però quello è un altro discorso, però...
Questa è una disputa annosa.
Ma soprattutto, cosa ne pensano esattamente i ghiacciai groenlandesi del fatto di venire triturati lentamente per venire venduti...
Per far ubriacare le persone.
Esatto, cioè, non so se sia sostenibile questa cosa,
infatti,
non credo.
Questo è un punto, è anche delle accuse che sono volate nei confronti di Arctic Ice. Bisogna dire che, e questa è una premessa, è un ghiaccio particolare secondo il fondatore ed è molto adatto ai drink. Perché? Perché è completamente privo di bolle al suo interno si scioglie molto più lentamente ed è stato tipo ghiacciato per molto molto tempo. Quindi questo vuol dire che il drink ti dura di più praticamente.
Però
okay?
questo è un'ottima caratteristica, perché quante volte si bevono il drink o comunque
d'estate che col diventa acquetta.
Tra l'altro mi chiedo se qualcuno abbia pensato che all'interno di questo ghiaccio che è stato lì congelato per 200.000 anni, 1 milione di anni, ci siano dei microrganismi all'interno sconosciuti,
patogeni,
che possano
tipo,
esattamente
tipo.
Che allora tu ti bevi il tuo bel drink, un old fashion con un po' di ghiaccio, e ti becchi il batterio di 1 milione di anni fa, e poi abbiamo una nuova pandemia.
Beh, d'altronde il verme del Metzger, cioè nel senso, non è che sia proprio una novità.
Anche tu hai ragione.
Comunque, parlando appunto delle critiche, le critiche versano principalmente sul fatto che esportare del ghiaccio abbia un impatto a livello ambientale ed ecologico completamente ingiustificato, e molti hanno ironizzato sul fatto che vendere un bene come questo sia ridicolo, nonché espressione distopica del mondo in cui viviamo. E per quanto appunto i fondatori si siano impegnati a raggiungere la neutralità climatica in futuro, ci abbiano detto no, ma noi raggiungeremo, noi con la startup saremo carbon neutral, c'è un ragionamento che possiamo fare su come il mondo del lusso viaggi su un binario completamente diverso rispetto al resto del mondo, perché cioè pagare quello che costerà sto drink per avere il ghiaccio della Groenlandia, raga, cioè o avete molti molti soldi o strano.
Perché lo vediamo distopico da noi nella nostra bolla, ma diciamo che gli Emirati Arabi non sono proprio il mondo come noi lo viviamo, sono tutta
esatto.
Un'altra roba.
Oppure se la startup fosse furba, si mettono un paio di secchi d'acqua fuori, lo spacciano per ghiaccio estratto dal ghiacciaio a 10.000 metri e hanno risolto.
Arctic Ice, se volete insomma aggiungerci come investitori, insomma, questa startup, vi abbiamo appena dato un'idea, insomma, per raggirare o comunque per sostenere le vostre spese, e niente.
Insomma, abbiamo tante montagne anche in Sardegna, fateci sapere.
Per concludere, eccoci alla rubrica della Trend Zone, dove analizziamo le ultime tendenze e le notizie più ricercate su Google Trends.
Yes. Primissimo posto, Mel Brooks. Perché? Perché ha ricevuto l'Oscar alla carriera, e quindi ci siamo.
Auguri
nice,
a Mel Brooks,
nice.
Direi.
Peraltro, quanti anni ha Mel Brooks? Perché la domanda è sempre quella.
Il regista è vecchiotto, insomma.
Allora, Mel Brooks ha 97 anni, ragazzi.
Cavolo.
Wow.
97 anni, quindi capisco bene perché l'Oscar alla carriera, decisamente.
Al secondo posto abbiamo il Rabbit R1, che a quanto pare è il primo dispositivo mobile dotato di intelligenza artificiale che usa le applicazioni al posto dell'utente.
Vi dirò, sembra molto figo, cioè ho visto la presentazione, non ho chiarissimo perché una persona dovrebbe usare questo micro dispositivo piuttosto che un'app per fare queste cose. Ma sembra interessante, cioè non credo soppianterà domani l'iPhone, ok, ma sarei davvero curioso di capire quali siano le applicazioni concrete di una roba di questo tipo, tali da giustificare questo impianto pubblicitario, insomma.
Mi fa pensare a AI PIN, che anche quella comunque è molto più autonoma, tu non devi entrare nelle app, tu chiedi alla PIN di mandare una canzone in play e fa tutto lui su Spotify, eccetera. Vabbè, magari ne sentiremo ancora parlare.
Appena la Apple si compra anche questo. E in terza posizione in realtà abbiamo la Coppa Italia. Bove, follia durante il derby Lazio-Roma. Dice Bove colpito da Bove colpito da una bottiglia lanciata dagli spalti. E la domanda è: chi è Bove?
Bove è un calciatore della Roma. Ieri c'è stato a quanto pare il derby. Tra l'altro,
capisco,
ieri il Parlamento ho finito prima alle 18 proprio per il derby. È stata una bella cosa. E insomma, ha vinto la Lazio, se non sbaglio.
Spiace per Bove, che sì, insomma.
Peccato, ci sono stati una marea di cartellini rossi, risse. Insomma, il derby della capitale è particolarmente animato in questo senso. Non un bello spettacolo.
Chissà quanti politici c'erano a seguirlo. E questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo l'email di redazione@breakingitaly.it e ci vediamo dopo con Breaking Italy.